Buongiorno, buona fine d'anno da Andrea Monti. Il 2025 di Papa Francesco era cominciato idealmente pochi giorni prima dell'inizio dell'anno, il 24 dicembre, con l'inaugurazione ufficiale del Giubileo. Bergoglio aveva bussato alla prima delle cosiddette porte sante, quella della Basilica di San Pietro, accompagnato su una sedia a rotelle, immagine simbolica di una salute precaria che poche settimane dopo sarebbe peggiorata, portando al ricovero all'ospedale Gemelli di Roma.
Ma la domanda è: il Papa è fuori pericolo? No, il Papa non è fuori pericolo. È aperta la porta a tutte e due le possibilità.
Così parlava il 21 febbraio il coordinatore della squadra medica che si occupava del pontefice a una settimana dal suo arrivo in ospedale, dove sarebbe rimasto ancora per un mese fino alle dimissioni. Francesco uscirà dal Gemelli in tempo per l'ultima fase della Quaresima e quindi per la Pasqua il 20 aprile.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua!
Dal balcone di San Pietro il Papa si limita a poche parole, pronunciate con voce affaticata, poi fa leggere un messaggio con cui lancia l'ennesimo appello per la pace, citando innanzitutto la Palestina e Israele, oltre all'Ucraina e altri luoghi di guerra, e dicendo no a una corsa generale al riarmo. Poco dopo Bergoglio scende in piazza, tra le persone arrivate ad ascoltarlo, per un lungo saluto dall'auto che lo trasporta in quella che sarà la sua ultima apparizione pubblica.
Sono le 10 in punto, siete all'ascolto di Radio Popolare e dobbiamo cambiare i nostri piani per questa mattina. Non si parla adesso più di Ucraina perché è arrivata una notizia importantissima che vi vado subito a leggere. È morto Papa Francesco, proprio pochi minuti fa è stata battuta dalle agenzie.
È la mattina di Pasquetta e Radio Popolare dà così la notizia della morte a 88 anni del Papa venuto quasi dalla fine del mondo, così aveva detto lui stesso presentandosi la sera della sua elezione. Il messaggio e persino il giro in piazza della sua ultima Pasqua diventano una sorta di testamento. Quella mattina, tra i primi a omaggiare Bergoglio ai nostri microfoni, c'è Marco Garzonio, presidente emerito della Fondazione Ambrosianeum.
Visto col senno di poi, è come se avesse voluto proprio da una parte fare quella benedizione con quel discorso straordinario su Gaza, sull'Ucraina, e poi quell'incredibile bagno di folla che ha voluto ancora una volta scendendo in piazza, e immagino che quella sia stata la cosa più stancante, più tremenda perché dal punto di vista fisico. Potevamo aspettarcelo per quello che ha patito eccetera, però siamo qui a immaginare che il mondo non dovrebbe essere più come prima dopo la morte di Francesco, perché credo che siamo arrivati a un punto che è difficile immaginare se andiamo avanti con questa deriva che diciamo trampiana, ma non è solo trampiana, insomma, di questo mondo qui, insomma. E lui era rimasto l'unico che si poteva permettere di dire una serie di cose, di ribadire una serie di richiami, quindi è da una parte la tristezza, il dolore per questa scomparsa, però proprio ieri ci ha lasciato quella sorta di testamento che è stata quella benedizione, quel lungo richiamo a disarmare, 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 che è un impegno per tutti, insomma.
Buongiorno a Ludovico Eugenio, responsabile del settimanale di informazione religiosa Adista.
Buongiorno a tutte e a tutti.
A diversi mesi di distanza, è vero che il mondo non è più come prima, come Marco Garzone ipotizzava poche ore dopo la morte di Francesco?
Possiamo dire che sì, per certi versi è proprio così, è un mondo diverso quello che stiamo vivendo con Papa Leone XIV. È anche vero però che Papa Prevost ha raccolto pienamente l'eredità di Francesco su alcuni temi, su molti temi in realtà. Quello che forse un po' ci dà l'idea di un mondo diverso è che il suo stile è completamente diverso. Però su tanti temi c'è una continuità rispetto a Francesco.
Poi torneremo su Papa Prevost e su questi primi mesi da pontefice, ma restando per il momento ancora su Francesco, cos'è stato il suo papato e che tipo di eredità, lei diceva appunto eredità, che tipo di eredità lascia in ambito religioso ma anche in senso più ampio, culturale, politico, sociale?
Francesco è un papa che ha ridotto le distanze rispetto al popolo dei fedeli. È un papa che ha mostrato che una chiesa altra è possibile, una chiesa, come dire, più forse evangelica, che mostri meno i segni del potere, più vicina agli ultimi, più vicina a chi soffre, una chiesa che sa parlare alla contemporaneità e dunque in questo senso direi che ha raccolto più di altri sicuramente l'eredità del Concilio Vaticano II. Ed è stato un pontificato in cui alcune grandi tematiche della contemporaneità sono state pienamente affrontate in modo del tutto nuovo, direi anche. Faccio un esempio per tutti, l'attenzione all'ambiente, l'ecologia integrale, la critica al capitalismo. Sono contesti in cui veramente si è percepita questa grande novità, perché nessun papa prima di lui aveva assunto questo tema della terra madre e del rapporto tra il popolo credente e non credente, l'umanità e la terra in cui vive in questo modo così poco retorico, forte, politicamente anche schierato, insomma. Quindi è stato, secondo me, un apporto notevolissimo questo. Poi ci sono stati altri apporti, benché su tante questioni, un po' anche per un dato caratteriale. Francesco è stato un po' frammentario nelle sue iniziative. Forse alcune cose avrebbe potuto portarle a termine in un modo più definitivo, sistemico e sistematico. Un esempio per tutti, insomma, l'ingresso finalmente di alcune donne in posti chiave del Vaticano, che però è rimasto, diciamo così, un'iniziativa ad personam, senza quelle iniziative e quei provvedimenti, diciamo su un piano maggiormente giuridico, che avrebbero potuto rendere in qualche modo irreversibili alcuni cambiamenti. Anche sulla questione degli abusi, per esempio, degli abusi da parte del clero, degli abusi nella Chiesa, tante risposte che lui ha dato, pur nella critica forte al clericalismo come una delle cause fondamentali del fenomeno degli abusi, ha dato delle risposte che in realtà non sono state efficaci proprio perché sono rimaste un po' a metà, proprio nel modo in cui erano state concepite. Questo direi che è il dato che mi sento di registrare. È stato un grande segno di discontinuità rispetto a una Chiesa ripiegata su se stessa, potente, almeno nell'immaginario collettivo, culturale anche, no? È stato sicuramente un segno di rottura e da questo punto di vista forse il pontificato di Leone XIV sarà meno incisivo proprio per il tipo di linguaggio e di stile che invece Francesco aveva veramente innovato, no? Con questo approccio molto diretto anche, poco diplomatico.
Il 21 aprile Francesco muore, 17 giorni dopo, l'8 maggio 2025, viene eletto il suo successore.
La pace sia con tutti voi! Vorrei che questo saluto di pace
entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante.
Erano alcuni passaggi del primo discorso da Papa di Robert Francis Prevost, il primo pontefice statunitense che ha scelto di presentarsi al mondo insistendo su un tema fondamentale del papato di Bergoglio, la pace, e usando un nome, quello di Leone, utilizzato per l'ultima volta a fine Ottocento e legato a un'enciclica, la Rerum Novarum, di cui fu autore appunto Leone XIII. Poche ore dopo l'elezione del successore di Bergoglio, Paolo Naso, professore universitario, esperto di religioni, parlava così a Radio Popolare.
Il nome ci colloca su quel filone pastorale, certamente è un'enciclica datata ovviamente, però che pone i temi del lavoro, i temi della giustizia sociale al centro, e in questo abbiamo un primo indice di una certa continuità con il papato precedente, il papato di Bergoglio, certamente declinato con un linguaggio più pragmatico e più diplomatico, più pragmatico, e lì c'è evidentemente uno stile nordamericano che influenzerà certamente l'agire del Papa, più diplomatico, perché ha avuto missioni molto importanti sul piano delle relazioni internazionali, da una parte con il mondo cattolico tedesco, ha avuto un ruolo importante in un momento difficile e drammatico dell'Episcopato tedesco e della Chiesa tedesca, che secondo alcune voci è arrivata quasi a uno scisma su temi centrali per la comunità cattolica di quel paese, e dall'altra la sua lunga missione in Perù, che l'ha avvicinato al mondo latinoamericano e gli ha consentito anche di plasmare una generazione di sacerdoti di scuola bergogliana, se vogliamo usare questo termine.
Torno da Ludovico Eugenio e le chiedo di dirci qualcosa, guardando ora all'elezione di Leone, a come è avvenuta, alle caratteristiche del personaggio e a quelle sue prime ore da capo della Chiesa cattolica.
Sulla stampa italiana, nei giorni del conclave, altri erano, diciamo, i candidati che si immaginavano. Uno in particolare, no? Era questa candidatura del cardinale Parolin. In realtà il nome di Prevost era un nome sconosciuto ai più, ma questo non vuol dire che non fosse in realtà in lizza già da tempo. Proprio per questo suo curriculum composito, oltre a essere stato negli ultimi vent'anni fondamentalmente in Perù, negli ultimi due anni, quindi dal 2023 al 2025, Prevost era stato chiamato da Francesco come prefetto dei Vescovi, che è una carica, un incarico tra i più importanti in Vaticano, perché di fatto, diciamo, il ruolo del prefetto del dicastero per i vescovi è il ruolo di colui che sceglie nel mondo le figure pastorali destinate a guidare le diocesi, quindi un ruolo di concezione, di immaginazione, no, della geopolitica ecclesiale assolutamente di rilievo. E probabilmente anche per questo Prevost è stato scelto, perché evidentemente il suo nome era molto noto ai vescovi stessi, cioè ai vescovi e ovviamente ai cardinali, no? Ma voglio dire, era un nome tra quelli più spendibili. Per quanto riguarda questi primi mesi, devo dire la verità che proprio questo suo stile anglosassone, quindi appunto, come diceva Paolo Naso, questa pragmaticità, questo linguaggio pragmatico, diplomatico, questo ha reso un po' difficile nei primi mesi comprendere quale fosse effettivamente la sua direzione su alcuni temi. Su altri era già stato all'inizio il suo discorso stesso preparato con grande, come dire, lucidità e grande precisione. Noi ricordiamo tutti Francesco quando si affacciò dalla loggia, no, di San Pietro, quella prima sera dopo il conclave, e non aveva preparato nulla, era stato un saluto che aveva comunicato molto, in modo molto viscerale, diciamo, questa passionalità, questo affetto, no? Ecco, con Leone siamo tutto in un altro stile, quel primo discorso letto dalla prima parola all'ultima, preparato con cura, utilizzando delle parole che però già lo mettevano in continuità con Francesco, no? Quindi quella pace disarmata e disarmante. Poi, come dicevo, lo stile è molto diverso. Pensiamo allo stile della diplomazia vaticana sotto Francesco, che sicuramente era più nel contesto palestinese, nel contesto dell'Ucraina, no? Era tutto molto più leggibile, comprensibile immediatamente. Con Leone siamo in qualche modo tornati a un ruolo della diplomazia vaticana più tradizionale, in cui la diplomazia agisce in modo più sotterraneo, però con delle sottolineature che comunque dimostrano la linea di continuità con Francesco. Per esempio, la volontà che è già stata espressa più volte, no, da Leone, di recarsi prima o poi in Ucraina. Zelensky è stato già ricevuto 3 volte in poco più di 8 mesi, insomma, quindi c'è sicuramente un'attenzione che era l'attenzione di Francesco, declinata però in un modo e in uno stile molto diversi. Registro anche in questi primi mesi la volontà di tenere insieme un po' tutte le anime della Chiesa, quelle più progressiste come quelle più conservatrici e tradizionaliste. Forse Leone manifesta maggiormente questa volontà rispetto a Francesco. Ricordiamo ad esempio che nei confronti dell'anima più tradizionalista della Chiesa, Francesco era stato abbastanza drastico, aveva abolito la Summorum Pontificum, che era, diciamo, l'organo che in qualche modo consentiva di mantenere un dialogo aperto con quel tipo di anima della Chiesa, no? Mentre invece Leone, con alcuni gesti, ha dimostrato di voler inglobare, tener buona in qualche modo anche questa parte della Chiesa che è molto presente soprattutto nell'episcopato americano, no? Incerto episcopato americano, consentendo ad esempio al cardinale Burke, che è uno dei campioni del tradizionalismo cattolico, di celebrare una messa secondo il rito tridentino in San Pietro. Mi sembra un gesto significativo di questa volontà di non scontentare nessuno. Questo potrebbe rivelarsi un limite di Leone. È molto difficile non perdere una direzione precisa se si vuole conciliare tutto e far star tutto insieme.
Ludovica Eugenio, responsabile del settimanale di informazione religiosa ad Ista, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie a tutti.
A 100 giorni dall'elezione di chi guida un paese o un'istituzione, sui media spesso si fanno dei bilanci ed è successo anche per Prevost. Per lui questo traguardo è stato raggiunto a metà agosto e questo è quello che ci diceva allora Stefano Maria Paci, vaticanista dell'Espresso.
Francesco, quando è stato eletto, ha fatto i fuochi d'artificiali da subito, ha rovesciato, ribaltato le regole del papato, di come si gestisce la propria persona, la persona del Papa, e di come si gestiscono le cose a Roma e nel Vaticano. Prevost è stato molto molto più tranquillo, anche per questo forse i media ne hanno parlato meno in questo inizio, ancora c'è un giudizio un po' sospeso anche tra i cattolici e tra le persone, mentre Francesco era uno sprinter, correva ai 100 metri, suscitava l'applauso, metteva tutto in ogni passo. Papa Leone è un maratoneta, va più lento, ha degli obiettivi, uno è pacificare in qualche modo la Chiesa. Francesco è stato un rivoluzionario, ci sono molte tensioni all'interno del mondo cattolico, Prevost vuole ridurre questo senza tradire l'eredità di Francesco, continuerà come lui a lottare, a fare il tutto per costruire nel mondo la pace, la disponibilità del Vaticano per ogni opera, non di mediazione, ma che possa essere un punto in cui varie parti in conflitto possano confrontarsi.
Saluto il nostro secondo ospite, Luca Cocci, vaticanista del Manifesto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Restiamo sul tema della pace. Poco fa Ludovico Eugenio parlava di continuità su questo tema fra Francesco e Leone. Domani, fra l'altro, la Chiesa Cattolica celebrerà la Giornata Mondiale della Pace.
Io sono d'accordo complessivamente, mi pare che ci sia una sostanziale continuità, il messaggio della pace insiste su alcuni temi che aveva già affrontato Francesco, l'importanza del disarmo, la dura critica al si vis pacem parabellum. Trovo un elemento di discontinuità in una crisi concreta che è quella dell'Ucraina e mi pare che le posizioni di Prevost siano, diciamo così, più vicine a quelle dell'Europa, a quelle di Kiev, se vogliamo. Usa l'espressione pace giusta e duratura, che è insomma la stessa usata dalle cancelliere europee e da Kiev. Non si è mai, diciamo così, schierato apertamente nei confronti delle scelte della NATO. Bergoglio più volte aveva anche criticato la posizione della NATO, no? L'abbaiare della NATO alle porte di Mosca era una delle espressioni usate da Bergoglio che suscitò anche un po' più di polemiche. Ecco, quindi mi pare che su questo ci sia una differenziazione, sia più vicino alle posizioni dell'Europa e di Kiev, ma chiaramente non sponsorizza assolutamente la soluzione militare o il sostegno armato a Kiev. Ecco.
Un altro tema importante legato alla Chiesa Cattolica è il modo in cui si rapporta con la comunità e con le persone LGBTQ. Francesco potrà essere ricordato come il Papa che ha detto chi sono io per giudicare, ma più in generale cos'è stato il suo papato da questo punto di vista e che segnali ci sono da parte del suo successore?
Tutto in effetti è cominciato da quella frase lì, chi sono io per giudicare un gay, pronunciata di ritorno da un viaggio in Sud America. Sotto il pontificato di Bergoglio quello che è cambiato è stato l'approccio pastorale, ma non la dottrina. Nel senso che la Chiesa ha iniziato a manifestare un atteggiamento di accoglienza e inclusività nei confronti delle persone omosessuali, con gesti, parole, incontri, anche se poi la dottrina è rimasta la stessa, quindi il matrimonio tradizionale uomo-donna resta il caposaldo della dottrina, gli atti omosessuali sono formalmente condannati, per cui ecco, è un cambio di passo dal punto di vista pastorale più che dottrinale. Su Leone non si può dire molto ancora, secondo me, non si è espresso, non si è scoperto sul tema. Recentemente c'è stato l'incontro, il pranzo con i poveri, nel Giubileo dei Poveri, e lì fra i tanti invitati c'erano anche un gruppo consistente di persone trans. C'è stato questo incontro molto positivo, però mi pare un po' poco per individuare una linea del pontificato su questo tema.
Veniamo proprio alla povertà. A ottobre Prevost ha pubblicato una esortazione apostolica, la Dilexite, che riguarda questo tema. Su questo tema finora il suo pontificato è stato in linea con quello di Francesco, nonostante la differenza di stile a partire dallo stesso nome da Papa che aveva scelto Bergoglio.
Dilexite è in chiara e dichiarata ed esplicita continuità con Bergoglio, sia perché il testo era stato iniziato a scrivere da Francesco, sia perché l'affermazione centrale di quella esortazione apostolica è il richiamo alla economia che uccide, quindi la critica al sistema neoliberista, al sistema capitalistico, se vogliamo, che era un po' la frase chiave di Evangelii Gaudium, che era la prima esortazione apostolica di Bergoglio. Quello che mi pare sia un po' cambiato, lo dico in maniera estremamente sintetica, quella di Bergoglio sembrava essere di più la Chiesa dei poveri, quella di Leone mi sembra essere di più la Chiesa per i poveri. Cambia una parola, ma la differenza non mi sembra irrilevante. Secondo me dipende dal fatto che Bergoglio era un argentino che guardava il mondo da sud, con tutto quello che ne può conseguire. Papa Leone è uno statunitense che è andato in missione verso sud, è andato in missione in Perù. quindi ecco, mi sembra che sia un po' questa la diversità di approccio. La povertà, la lotta alla povertà resta un tema centrale, con questo atteggiamento un po' modificato, dopodiché alcuni gesti, alcuni atti di Leone hanno un po' confermato la stessa direzione. Posso pensare all'incontro con i movimenti popolari che si è svolto a Roma fra il Vaticano e lo Spin Time, che insomma ricordiamo è un centro sociale occupato. Il percorso dei movimenti popolari era stato cominciato da Bergoglio nel 2014 e non è stato interrotto, ma è stato ripreso da Leone. Ecco, quindi anche qui mi pare che la direzione sia la stessa, con delle colorazioni, diciamo così, un po' diverse.
Siamo in chiusura di questa trasmissione e di questo anno. Sì. Proviamo a guardare avanti a partire dai prossimi mesi. Cosa possiamo aspettarci dal papato di Leone?
Fra qualche giorno ci sarà un concistoro convocato da Leone, quindi la riunione a Roma dei cardinali di tutto il mondo. Penso che quello sarà un momento importante per capire meglio in che direzione si andrà, perché mi sembra di poter dire che il tema della sinodalità sia un tema molto, molto caro a Prevost, nel senso che Bergoglio era abituato spesso ad agire anche in maniera individuale, no? Solitaria, diciamo così, mentre Papa Leone mi pare che tenga in maggiore considerazione, anche per rimettere un po' insieme i pezzi che erano stati terremotati nel pontificato precedente, la curia e le strutture di governo della Chiesa. Per cui il concistoro è una riunione importante, una riunione collettiva, se vogliamo così, del vertice della Chiesa Cattolica Romana, e lì si potrà capire forse meglio quale sarà la direzione che prenderà il pontificato. Arriveranno poi sicuramente le prime nomine importanti da parte del nuovo Papa. Fino adesso ce n'è stata qualcuna, ma ancora poche. Direi che chiuso il giubileo 6 gennaio e cominciato il nuovo anno si capirà meglio in che direzione si andrà. A me la direzione sembra sostanzialmente indicare la stessa rotta, con delle diversità forti a livello comunicativo, e forse è questa la differenza più marcata rispetto a Bergoglio, con una attenzione maggiore a chi sta dentro, diciamo così, mentre Bergoglio aveva questa capacità di rivolgersi e di parlare anche al mondo che stava al di fuori, no, del perimetro ecclesiale. Mi pare che Prevost si rivolga prevalentemente a chi sta dentro, tenendo la barra dritta su alcuni temi, però rivolgendosi soprattutto ai cattolici.
Luca Cocci, grazie e buona giornata.
Grazie a voi.
E buona giornata e buona fine d'anno anche a voi, ascoltatori e ascoltatrici. Un saluto da Andrea Monti.